Un buongiorno a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento con Press Corner, notizie piede libero, la segna stampa commentata a cura della redazione di Diario Città Aperta, da oggi in formato ridotto e podcast. Potete ascoltarci infatti dal lunedì al venerdì su radiocittaaperta.it e su tutti i nostri canali social di Diario Città Aperta, in un formato più ridotto, 10 minuti di informazione commentata, di analisi e di approfondimento. Io sono Alessio Ramaccioni. Oggi è lunedì 23 maggio 2022. Vediamo le notizie che abbiamo scelto per voi questa mattina. La prima tratta dal Post: l'Italia sta importando tantissimo petrolio russo, molto più di prima della guerra, per tenere attiva una raffineria di proprietà russa in Sicilia, colpita indirettamente dalle sanzioni. Mentre nell'Unione Europea si discute della necessità di interrompere le importazioni di petrolio dalla Russia, negli ultimi mesi l'Italia si è mossa in direzione contraria alla maggior parte dei paesi europei. Secondo dati raccolti dal Financial Times, l'Italia questo mese ha importato 450.000 barili di greggio dalla Russia, e 4 volte la quantità che era stata importata a febbraio, e il dato più alto dal 2013. Di questo passo l'Italia potrebbe diventare presto il maggiore importatore europeo di petrolio russo trasportato via mare, superando i Paesi Bassi. Questo enorme aumento delle importazioni è dovuto in gran parte alla necessità di mantenere aperta la raffineria Lukoil Isab di Priolo, in provincia di Siracusa, che è di proprietà dell'azienda petrolifera russa Lukoil e che, come conseguenza indiretta delle sanzioni per la guerra in Ucraina, deve usare esclusivamente greggio di provenienza russa per la sua attività. La riserva Isab di Priolo è una delle più grandi d'Italia. Attualmente, secondo dati riportati da Sole 24 Ore, lavora il 13,6% di tutto il greggio che arriva in Italia, in media 10,6 milioni di tonnellate all'anno, e poi esporta il prodotto finito in tutto il mondo. L'impianto Isab fu costruito nel 1972 e apparteneva all'azienda energetica italiana ERG, che a partire dal 2008 lo vendette all'Itasco, una società svizzera controllata appunto dalla Russia, Lukoil. In condizioni normali l'impianto Isab compra il greggio da raffinare da produttori di tutto il mondo, circa il 30% viene da Lukoil, la casa madre russa che ha anche ampie attività estrattive, mentre il resto da altri fornitori. Le sanzioni imposte dall'Occidente contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina però hanno cambiato le cose, perché Lukoil non si è sanzionata direttamente. Tutte le principali banche mondiali hanno smesso di concedere all'ISAP il credito e le garanzie necessarie per comprare greggio dall'estero, per timore di rimanere coinvolte in attività finanziarie che potrebbero essere sanzionate. In questo modo l'ISAP si è trovata a non poter più comprare greggio e ha cominciato a importare il 100% del suo greggio direttamente da Lukoil, facendo così aumentare enormemente le importazioni italiane di greggio russo. È un po' complicato come passaggio, ma sostanzialmente proprio a causa delle sanzioni, la Isab, la raffineria Isab, che tra l'altro ha un importante impatto rispetto ai dati occupazionali dell'area, no? Tanta gente della zona di Augusta, insomma, ci lavora. A causa delle sanzioni, Isab è stata costretta a comprare soltanto petrolio russo, aumentando a dismisura quindi la quota italiana di acquisto del greggio. È interessante come notizia, perché va assolutamente in controtendenza rispetto a quella che è un po' la vulgata, la retorica, no? Dell'approccio che l'Italia, l'Unione Europea, su input della NATO e degli Stati Uniti, hanno scelto di avere rispetto la Russia e la guerra in Ucraina, che senza dubbio la stessa Russia ha causato, ha creato. C'è il tema naturalmente dell'approvvigionamento energetico, c'è il tema della ricaduta occupazionale, insomma è una questione molto delicata. Colpisce che a fronte di dichiarazioni, diciamo, molto forti, molto schierate, molto convinte della politica italiana, poi l'Italia rischi di essere il più grande importatore di petrolio russo di tutta l'Europa. Interessante, questo è un paradosso che sicuramente va tenuto in considerazione, una vicenda va tenuta sotto controllo. Rimaniamo in tema di Russia, questo è l'argomento della rassegna stampa di oggi. Perché la Russia ha perso così tanti carri armati in Ucraina? Sempre dal Post, ed è un tassello per cercare di comprendere i motivi per cui la Russia, seconda potenza mondiale, terza, quarta, top, però insomma si è incontrato tutti questi problemi a sconfiggere l'esercito ucraino, che seppur armato dalla NATO, insomma dall'Europa, dovrebbe essere, diciamo, veramente Davide contro Golia, eppure Davide sta resistendo. Perché? Una risposta può essere qui. Nel corso dell'invasione dell'Ucraina, le forze russe hanno perso un eccezionale numero di carri armati, secondo le stime dell'esercito ucraino, che però sono giudicate eccessive, i carri armati russi distrutti sarebbero 1.300, ma anche se ci si basa su stime indipendenti e più affidabili fatti da esperti militari occidentali, si parla di almeno 700 mezzi distrutti. Come ha scritto Le Monde, sono circa un quarto del totale dei carri armati a disposizione della Russia, un numero quindi altissimo. Questo grandissimo numero di carri armati persi, a cui si vanno aggiungere altri mezzi blindati, è un fattore piuttosto notevole dal punto di vista militare, condizionato soprattutto dalla prima fase della guerra, quella che si è combattuta a nord e attorno a Kiev, e ha varie spiegazioni: in parte la strategia usata dai russi, in parte l'impreparazione dei militari dell'esercito, e in parte preponderante il fatto che i carri armati russi, molti dei quali risalenti all'epoca sovietica, sono particolarmente inadatti a affrontare le armi di cui è fornito l'esercito ucraino, a tal punto che si è parlato di un difetto di progettazione. Soprattutto nella prima fase della guerra, quando le forze russe hanno cercato invano di conquistare Kiev, il nord dell'Ucraina, le lunghe colonne di carri armati russi bloccati, semidistrutti lungo le strade ucraine sono stati uno dei simboli del fallimento dell'offensiva russa. Questo fallimento si deve anzitutto ai vari errori tattici dell'esercito russo, basati su previsioni completamente sbagliate. La Russia era convinta che sarebbe stata in grado di conquistare Kiev nel giro di pochi giorni. La resistenza ucraina però è stata molto più tenace del previsto, come si è visto, e le colonne di carri armati russi sono diventate un bersaglio facile per i missili anticarro portati di Javelin e LAW che l'Occidente ha fornito all'Ucraina in enormi quantità. In molte altre occasioni i carri armati russi si sono trovati isolati, magari perché inviati in zone remote, e anche in quel caso sono diventati un bersaglio facile. E a questi problemi, sostengono gli esperti, ha contribuito il fatto che la dottrina militare russa concede molta poca autonomia ai propri soldati sul campo. I militari sono addestrati a seguire gli ordini in maniera rigida e quando si trovano davanti a una condizione imprevista non hanno l'addestramento necessario per affrontarla. Insomma, una notizia che insomma ridimensiona parecchio la supposta potenza militare della Russia e che spiega in parte il motivo per cui poi alla fine questa guerra stia andando in questo modo. Tra l'altro era probabilmente il dato che interessava moltissimo agli Stati Uniti e alla NATO, quello di valutare, no, la reale capacità strategica e militare della Russia, e insomma lo sta un po' verificando con lo sparring partner dell'Ucraina armato a dovere. Uso appositamente questa definizione sparring partner perché più passa il tempo e più è evidente anche agli stessi leader europei che comunque questa è una guerra un po' per procura che gli Stati Uniti stanno portando nei confronti della Russia e che le cui conseguenze sono pagate in primis dal popolo ucraino, che è la vera vittima ovviamente di tutta questa situazione, ma anche poi secondariamente anche dall'Europa stessa. Chiudiamo con una notizia che prendiamo da contropiano.org, la carrellata di svastiche dei presunti lettori di Kant. Mostriamo questo video per fornire informazioni che la stampa mainstream prova in tutti i modi a nascondere sotto il tappeto: i membri del battaglione Azov usciti dai sotterranei dell'artiglieria Azovstal di Mariupol, come ovvio che accada quando si arresta o si fa prigioniere un combattente, vengono perquisiti e fatti spogliare. La verifica su eventuali tatuaggi dà quasi sempre informazioni chiare sull'identità culturale e ideologica. Una carrellata di svastiche, teschi, immagini truculente che corrisponde senza alcuna variazione al limitato campionario dell'immaginario nazista. Abbiamo letto nelle scorse settimane pensose interviste telefoniche di diversi comandanti di questo tipo di truppe che giuravano, per esempio, di leggere Kant ai propri uomini. Abbiamo visto giornali democratici di quelli che sotto elezioni si sbracciano per imporre il voto utile a chi si ritiene comunque di sinistra, Repubblica per esempio, derubricare la svastica simbolo esoterico di lontane ascendenze asiatiche, un po' come facevano i fascisti italioti diversi decenni fa. Abbiamo visto quegli stessi giornali chiamare una svastica fotografata una semplice doppia S, come se le SS fossero state una succursale della Caritas. Tutto per convincerci che questa banda di nazisti sono in fondo dei nostri, gente giusta a cui inviare sempre più armi. Dice un vecchio adagio filosofico che la forma è sostanza. Se qualcuno nel terzo millennio, quando ormai l'umanità intera ha associato quel logo a quella merda, si tratta indelebilmente una simbologia nazista, vuol dire considera quella cosa parte costitutiva della propria identità e personalità. E poi ci sono le foto, i video, effettivamente non c'è tanto spazio alla fantasia, svastiche e teschi e le doppie S della SS, insomma, che vanno a caratterizzare un po' la sostanza ideologica dei combattenti del battaglione Azov. È importante questa sostanza ideologica? Sì, no, questa è un po' la domanda che dovrebbe porsi anche l'Europa, visto che anche a quel tipo di milizie noi le armi ne stiamo dando veramente molte. Questo è quanto, questa notizia chiude l'edizione di oggi di Press Corner. Naturalmente l'appuntamento è per domani, in podcast su radiocittaperta.it, come l'edizione di oggi naturalmente, e su tutti i nostri social. Un buon proseguimento a tutte e tutte con il nostro palinsesto.